Radio Immagina.
Gli approfondimenti di Radio Immagina Live, ancora un ben trovati all'ascolto da parte di Cristiano Bucchi, quest'oggi per tornare a parlare sicuramente di ambiente, con un occhio naturalmente all'appuntamento di Glasgow, ma anche per tornare su quello che è stato il risultato delle scorse amministrative. Io ringrazio e saluto, e qui in studio con noi quest'oggi, il responsabile organizzazione del Partito Democratico, Stefano Vaccari. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
Allora, dicevamo che abbiamo diverse notizie. Allora, intanto mi dice Vaccari che impressione ha avuto dall'appuntamento con il G20. Roma è stata la grande protagonista nel fine settimana, come abbiamo ricordato. Adesso i fari sono spostati su Glasgow, però, come ha ricordato anche il Presidente del Consiglio, poi a Roma in qualche modo si è preparato poi il terreno per la discussione a Glasgow.
Sì, senza dubbio, i 20 paesi, diciamo, che hanno l'80% del PIL mondiale si sono ritrovati e hanno stabilito e hanno concordato su una cosa molto importante, cioè che da soli non si va da nessuna parte, sia per uscire dalla pandemia sia per combattere i cambiamenti climatici, tant'è che sono gli stessi 20 paesi che hanno il 75% delle emissioni di CO2, quindi sono i principali responsabili e ovviamente quelli che possono fare di più per dare un contributo a raggiungere gli obiettivi che furono stabiliti alla COP21 di Parigi nel 2015. Però ci sono tutte le premesse perché a Glasgow si possa fare un ulteriore passo avanti rispetto al documento finale di Roma. Però sicuramente l'Italia, Roma, ha giocato un ruolo importante, decisivo, anche per costruire le condizioni con chi non c'era, ad esempio, perché concordasse sulla stesura finale del documento.
Le faccio sentire quello che ha detto il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, parlando dell'appuntamento di Roma, però da Glasgow. Sentiamo insieme.
Io da questo COP26 mi aspetto che, in un certo senso, come ho detto stamattina, costruisca sui risultati del G20 e vada più in là. La cosa più importante è che ormai sul piano degli obiettivi, delle ambizioni, non ci sono molte differenze tra questi paesi e gli altri, ed è sulla velocità con cui affrontare queste sfide che ancora ci sono delle divergenze.
Allora, interessante questo discorso del Presidente del Consiglio, no, Vaccari? Dice, vabbè, gli obiettivi tutti i paesi ce li hanno chiari, adesso il problema è l'attuazione, quindi la velocità e quindi il tempo. Come si possono tenere insieme paesi come l'India, come l'Europa, come la Russia e come gli Stati Uniti oggi?
Attraverso impegni chiari e, io dico, aggiuntivi a quelli che furono sottoscritti nel 2015, perché se hai accumulato dei ritardi bisogna che metti in campo delle azioni che te li facciano recuperare quei ritardi, perché in questi 6 anni molte delle cose che furono decise, a parte una serie di azioni, di impegni che l'Unione Europea ha assunto per raggiungere nei tempi, in pari modo il 2030, ad esempio, era stato uno degli obiettivi per ridurre le emissioni, oltre ad arrivare alla neutralità climatica, e quindi nel 2050 arrivare alle emissioni zero. Ora serve far fare a tutto il sistema un passo in avanti e mettere in campo delle azioni concrete, ad esempio il fondo per i paesi terzi, perché li accompagni nella transizione energetica, va reso efficace da subito. Le risorse che furono decise a Parigi vanno stanziate. L'Italia, ad esempio, in quello che doveva fare dal 2016 al 2020 è in ritardo di 1 miliardo diciamo. Poi è chiaro, si è impegnata a metterne tre negli anni successivi per arrivare ai 100 che cuba il fondo complessivamente. Serve agire concretamente e soprattutto provare a mettere in campo un po' di azioni che non confermino soltanto quello che fu deciso a Parigi, ma siccome siamo in ritardo e giustamente ieri all'apertura della COP26 diversi leader di alcuni paesi hanno usato parole apocalittiche, giustamente,
per sì, bisogna aggiungere dell'altro in sostanza, insomma,
per definire il quadro drammatico che stiamo vivendo serve, diciamo, mettere dell'altro, perché sennò, diciamo, non ce la facciamo.
È molto chiaro. Cari, senta, allora noi siamo in collegamento con Glasgow con l'inviato della stampa Alessandro Barbera, che ringrazio per essere con noi. Hai pochi istanti, quindi poco tempo ti ruberò. Buon pomeriggio.
Ciao, buongiorno.
Allora, io volevo innanzitutto chiederti complessivamente che clima si respira a Glasgow e soprattutto questa proposta del Presidente del Consiglio Mario Draghi, di cui tu oggi scrivi, cioè spingere la Banca Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale a fare la propria parte nella transizione ecologica, come è stata presa lì, no? Come è stata commentata anche?
Ma non può che essere presa bene, e mi spiego. La cosa, si è notato molto l'arrivo qui a Glasgow di Greta, degli attivisti per l'ambiente, ma si è notato poco invece l'arrivo dei grandi ricchi. Qui ci sono arrivati i capi dei grandi banchi d'affari, è atteso Jeff Bezos. Il mondo della grande finanza, l'ho ricordato io, Draghi, ha rifiutato il business, la transizione ecologica, l'obiettivo di salvare il pianeta dall'autodistruzione è anche, può essere, un obiettivo di business. Qual è il problema? Il problema è che faccio l'esempio di Cina e India, che sono le due nazioni che da sole valgono quasi la metà delle emissioni globali. Chiudere le miniere di carbone e farne qualcos'altro, avere lo stesso tipo di efficienza energetica con energie alternative è molto complicato. Ci vogliono investimenti massicci assumendosi rischi immensi. Quindi sostanzialmente la proposta di Draghi si può sintetizzare così. I privati sono pronti, c'è bisogno di trilioni per affrontare e vincere questa sfida. La finanza privata ha i fondi per farlo, però bisogna che qualcuno li accompagni, perché altrimenti da soli non lo faranno. Da qui l'idea di coinvolgere tutte le istituzioni multilaterali. Lui ha citato la Banca Mondiale, il Fondo Monetario, ma ce ne sono tante altre: esiste la Banca Europea degli Investimenti, esiste la Banca Asiatica dello Sviluppo, ne esistono svariate.
Ok, chiaro. Barbera, ma tu che impressione hai? Insomma, perché lo commentavamo con Stefano Vaccari qui in studio, no? Partendo dall'appuntamento di Roma con il G20, l'impressione è quella che l'Italia, il Presidente del Consiglio, insomma, siano un po' i grandi protagonisti, quantomeno di queste giornate, insomma, che le proposte forse più interessanti poi, no? Stiano arrivando da qua. Tu che impressione hai?
Ma Mario Draghi ha un pregio per chi deve trovarsi a fare questi tipi di proposte, cioè che uno che è stato abituato a fare questo tipo di lavoro, è uno molto pratico, si perde poco nella politica, e qui c'è bisogno di fare proposte molto precise. Non si può, in realtà anche Joe Biden oggi farà una conferenza stampa nella quale esporrà il suo piano. Certamente in questo momento di grande vuoto in Europa, in cui di fatto l'unica leadership la esercitano Draghi ed Emmanuel Macron, Draghi ha praterie davanti a sé e quindi può svolgere un ruolo molto visibile. Peraltro siamo tuttora e saremo fino alla fine dell'anno presenti uno al G20, e questo aumenta anche la visibilità di Draghi.
Certo, è chiaro. Barbera, grazie per essere stato con noi, buon lavoro a Glasgow, a presto.
Grazie a voi.
Arrivederci, grazie. Grazie. Vaccari, per chiudere questo capitolo ambiente, intanto il ruolo dei privati, no? Insomma, questa potrebbe essere, una partita in più, forse la decisiva, no? Anche se che poi, come ricordava Alessandro Barbera della stampa, deve essere la politica poi accompagnarli lungo un percorso di crescita e di risposte. Lei che impressione ha?
Io ho l'impressione che il ritardo che la politica e le istituzioni hanno accumulato da Parigi arrivare oggi non ha stimolato e favorito un cambio di paradigma nelle politiche degli investimenti anche finanziari, e nella misura in cui dalla conferenza di Glasgow potrà uscire invece una determinazione e una convinzione condivisa da parte, diciamo, di tutti i paesi del mondo coinvolti, è chiaro che anche la finanza diciamo segue l'indicazione, l'indirizzo politico, diciamo, maggioritario nel mondo, no? Perché alcune esperienze la BEI le ha già portate avanti, la Banca Europea degli Investimenti, a sostegno di azioni legate ad alcune misure che l'Unione Europea ha portato avanti. Penso al patto dei sindaci per il clima, che la Banca Europea degli Investimenti finanzia, così come alcune esperienze di green jobs, di green bond si sono sviluppate, però sono ancora poca cosa rispetto all'ammontare, diciamo, di miliardi che servono per far fare diciamo quel cambiamento al sistema industriale mondiale, no? Da un sistema alimentato appunto da fonti fossili a qualcosa che invece deve essere riconvertito a fonti rinnovabili, e soprattutto impiegando tecnologie che facciano anche risparmiare energia e non soltanto consumarla senza un limite. E quindi sicuramente quello che si deciderà in questi giorni a Glasgow potrà dare una mano importante in questa direzione. E poi ci sono, ovviamente, e chiudo, le leggi che concretamente possono dare un contributo in tal senso. Penso alla legge di bilancio del nostro paese, con le quali si possono dare segni di cambiamento importanti. Voglio citarla, quella di quest'anno, perché mette a disposizione 2 miliardi per investimenti sulla transizione ecologica di tutti i sistemi di trasporto, ad esempio. Ci sono 3 miliardi e 700 milioni che erano già stati decisi dal precedente governo, ma vengono confermati e implementati per ampliare le reti metropolitane nelle città di Torino, Milano, Genova, Napoli e Roma. C'è 1,3 miliardi per il trasporto pubblico locale. Insomma, ci sono alcuni segnali importanti che vanno nella direzione di Parigi 2015, diciamo. Ci vanno con ritardo, ma con risorse importanti, che devono essere però mantenute nel corso degli anni, perché per invertire una tendenza serve una continuità degli investimenti per cambiare il modo di vivere, il modo di muoversi, il modo di abitare e il modo di consumare, ovviamente.
È così. Vaccari, allora, lo ricordo, lei è responsabile dell'organizzazione del Partito Democratico. Poi ci sono i giovani, no? I giovani che, come dire, che tengono i riflettori accesi soprattutto su alcuni grandi temi. Allora, c'è sicuramente il tema ambiente, penso anche al manifesto che hanno scritto Greta Thunberg, Vanessa Nakate, Dominica La Sota, Mizi Sann, proprio guardando all'appuntamento di Glasgow. Appello di emergenza per l'azione sul clima, sono state raccolte già milioni di firme, scrivono oggi i giornali su questo. Ma migliaia di giovani sono scesi in piazza anche la scorsa settimana dopo la bocciatura del DDL Zan, per esempio, no? Da parte, e qui la vorrei riportare sui temi italiani, naturalmente. Certo. Il segretario nazionale Letta ha detto che lui ha molto a cuore, naturalmente, questa partita in particolare che riguarda i giovani. Poi c'è tutto il lavoro, naturalmente, sulla legge di bilancio, sulle pensioni e quant'altro. Qui delle risposte però in qualche modo dovranno arrivare, perché su questo, e quindi penso alla politica, i giovani sono molto attenti, no? Certo. E su questo non c'è più la possibilità di rimandare, perché comunque che la si parli di clima o di DDL Zan sono diritti questi che non possono essere sottratti. Come si risponde? Come dovrebbe rispondere la politica, secondo lei?
Con i fatti e con la coerenza. Nel senso che noi dobbiamo ringraziare Greta e le milioni di giovani che in questi 6 anni hanno tenuto acceso il faro sugli impegni assunti a Parigi e hanno chiamato tutti tutti i santi venerdì di Friday for Future, con lo strike, gli scioperi che, per l'ambiente, che sono stati promossi in tutto il mondo diventando virali dopo che Greta l'aveva promossi davanti al Parlamento della sua città e del suo paese. Un percorso che, di cui dobbiamo ringraziarli, perché sono stati diciamo le sentinelle che hanno richiamato tutti ai propri compiti e doveri, così, e ci dicono che i giovani sono più avanti rispetto a quello che invece i grandi e gli adulti hanno saputo fare su questo tema, così come le oramai 50 piazze che hanno come dire, visto popolarsi di migliaia di persone, soprattutto giovani, che come reazione a ciò che è successo in Senato la settimana scorsa, ci dice che sul tema dei diritti civili, della tutela delle persone che hanno più bisogno di protezione, è più avanti del Parlamento e della cultura che quell'applauso ha rappresentato l'altro giorno. E quindi abbiamo la necessità di far sapere, lo abbiamo fatto scendendo in piazza con quelle persone in tutte le città, con le nostre bandiere, i nostri striscioni, rispettando l'autonomia delle associazioni che le hanno promosse, ma per dire loro che stiamo dalla stessa parte, che la battaglia per i diritti non si può fermare nonostante quello smacco subito al Senato per colpa diciamo di calcoli politici che prescindevano dal merito della legge Zan, calcoli politici che avevano altri obiettivi, tra cui un Partito Democratico che si è rafforzato nelle elezioni amministrative e che sta costruendo con un campo largo di forze in tutto il paese un'alternativa a questa destra pericolosa.
Adesso parleremo anche delle amministrative, naturalmente, di quello che è seguito. Mi dice che impressione ha avuto davanti a quell'applauso dell'aula di Palazzo Madama qualche giorno fa?
Siccome in quell'aula ci sono stato...
No, lei è un'aula che conosce bene, insomma.
Per una legislatura fino al 2018 mi sono vergognato per loro, onestamente, perché uno spettacolo così indegno diciamo si era visto poche volte, ecco, perché ovviamente gioire di un risultato di un voto sulla pelle delle persone che con quel voto si sono viste negare diciamo diritti e protezione rispetto a situazioni e una condizione di violenza, discriminazione, odio che vivono quotidianamente sulla loro pelle, è qualcosa di vergognoso di cui quei senatori dovrebbero diciamo rispondere a questi ragazzi, a queste persone. E credo che per recuperare, diciamo, questa distanza ancora diciamo che si è ancora allungata dopo quel brutto spettacolo, serve un'azione importante, concreta, che credo il segretario Letta abbia fatto bene a dire: se partirà una raccolta firme su una legge di iniziativa popolare che riproponga non solo al Parlamento, che magari le leggi di iniziativa popolare magari le dimentica o le mette in secondo piano, ma al Paese i contenuti della legge Zan, noi saremo al loro fianco e saremo i primi a dare una mano a raccogliere le firme.
Allora, il risultato delle amministrative, intanto leggo qua una dichiarazione del neo sindaco di Roma Roberto Gualtieri, che oggi, presentando il piano di pulizia straordinaria della città, è stata la prima conferenza stampa in Campidoglio, ha detto: oggi presentiamo il piano di pulizia straordinaria che, come avevamo detto, sarebbe stata la prima azione amministrativa. Abbiamo lavorato fin dal primo giorno per definirlo e trovare risorse, il piano è già partito e durerà fino alla fine dell'anno. Insomma, qui a Roma c'è da fare un lavoro straordinario, ma non è questo che le voglio chiedere, Vaccari. Se l'aspettava intanto questo risultato alle amministrative? Insomma, vincere in città molto importanti, no? Come Roma, come Napoli, come Torino, come Milano, come Bologna, in alcune già al primo turno non era scontato. Lei che spiegazione ha dato di tutto questo?
Ma diciamo che noi abbiamo lavorato, diciamo, a testa bassa per arrivare a questo risultato. Lo abbiamo fatto anche nel settembre dell'anno scorso, dove ci davano perdenti sulle regionali e su tante amministrazioni. Dopodiché il voto, grazie a una campagna elettorale che anche allora facemmo strada per strada, casa per casa, incontrando le persone, ci ha dato ragione. Lo abbiamo fatto anche questa volta meglio, ancora meglio, mettendo in campo candidati autorevoli, diciamo rappresentativi di un campo largo di forze che attorno a loro si è ritrovato, e abbiamo messo in campo idee per la città, andandoci a confrontare appunto dal centro storico fino alle cosiddette periferie, e lì ha pagato. La campagna elettorale, se la fai bene, paga sempre e ti consente di recuperare magari ritardi e anche punti percentuali considerevoli rispetto al risultato finale. Poi certo, ci sta anche che dall'altra parte abbiano sbagliato i candidati, che alla fine sul secondo
turno il centrodestra ha dato una mano, diciamo,
abbiano fatto scelte di rinuncia rispetto al voto, perché il dato dei ballottaggi ci dice anche questo, così come ci dice che c'è una fetta di cittadini e cittadine in tutto il paese che comunque è ancora sfiduciata verso la politica, verso la propria amministrazione, e quindi su questo occorrerà ragionare e riflettere e continuare l'azione di prossimità, di stare tra le persone, di incontrarle, di ascoltarle, soprattutto, che abbiamo messo in campo da un po' di tempo.
Ecco, mi dice una cosa a proposito di questo, Vaccari, perché quello che le voglio chiedere è appunto adesso che tipo di lavoro attende il Partito Democratico, no? Allora, abbiamo intanto appreso che le Agorà non si concluderanno il 31 di dicembre, ma andranno avanti probabilmente fino alla prossima
esatto.
Primavera, e poi ancora che cosa? Cioè, congresso, niente congresso, non ci saranno?
No, ci sarà questa stagione delle Agorà che ci vedrà impegnati ancora per un po' di mesi, perché la democrazia partecipativa sulla quale abbiamo deciso di investire è lo strumento che ci può dire se riusciamo a incontrare, come siamo riusciti già nelle centinaia di agorà che abbiamo promosso fino adesso, persone che la tessera del PD non ce l'hanno, che magari erano vicine a noi un po' di anni fa, ma che sulle idee per il paese o su quel territorio hanno deciso di tornare a venire a discutere, a confrontarsi, perché in quella sede l'intervento del segretario nazionale vale come il suo, come il loro, e quindi c'è una dimensione che noi dobbiamo, sulla quale dobbiamo continuare ad investire meglio e più di quanto non abbiamo fatto fino adesso in tutti i territori, diciamo superando la macchia di leopardo con la quale le agorà si sono sviluppate fino ad oggi, e sapendo che da qui alla fine dell'anno noi dovremo affrontare una stagione di congressi per il rinnovo degli organismi dirigenti regionali, provinciali e di circolo in un buon 50% del paese, perché saranno 10 congressi regionali, 66 congressi di federazione e alcune centinaia di circoli in tutto il paese. E questa è l'occasione ulteriore per consolidare il radicamento del Partito Democratico attraverso un rinnovo di classe dirigente. E qua voglio riprendere un diciamo ragionamento molto importante che il segretario ha fatto anche nell'ultima direzione: serve un investimento sulle donne, anche nelle figure apicali, e serve una responsabilità dei gruppi dirigenti uscenti ad andare in quella direzione, e su questo purtroppo rischiamo di scontare anche in questa fase congressi che si aprono ancora troppi ritardi in giro per l'Italia.
Eh sì, anche perché sulla partita per le amministrative, insomma, di sindache ne abbiamo viste purtroppo poche. Senta Vaccari, Quirinale non ne parliamo, giusto? Ne parliamo dal primo gennaio 2022.
Come ha detto il segretario, ne parliamo a tempo debito.
A tempo debito, va bene.
Dopo la legge di bilancio.
Dopo la legge di bilancio, va bene. No, ci prendiamo ancora qualche settimana di pausa in questo senso. Questa questione dello stato di emergenza la preoccupa? Visto a Trieste le manifestazioni sono state vietate fino al 31 di dicembre, no? Si è visto che le manifestazioni dei giorni scorsi hanno provocato un picco di contagi. Non rischia questo discorso su un eventuale prolungamento dello stato di emergenza in qualche modo di complicare anche il lavoro del governo e della maggioranza di governo, di un pezzo poi della maggioranza di cui voi in particolare fate parte, Vaccari?
Io credo che si debba essere coerenti con quanto si è fatto fino a qui, nel senso che se siamo arrivati a una riapertura con gradualità delle attività economiche e poi, anche se tardivamente, però di tutte le attività sociali, culturali, ricreative, lo dobbiamo all'impegno, alla gradualità, alla prudenza con la quale abbiamo gestito i mesi e l'anno precedente. E quindi, siccome siamo stati presi anche ad esempio per come è stata gestita la pandemia nel nostro paese, il Presidente del Consiglio è stato elogiato al G20 per come il nostro paese ha saputo gestire la pandemia, io credo che quel cammino non vada abbandonato, e se serve, come io credo serva, avere ancora prudenza sul tema del Green Pass, della sua proroga, piuttosto che della proroga dello stato di emergenza, perché questo ci consente di gestire ancora la campagna vaccinale, dargli l'impulso necessario perché si implementi non solo la terza dose, ma si provi ad allargare ulteriormente la platea dei vaccinati. Io credo che sia una scelta giusta e coerente con quanto abbiamo fatto fino adesso.
Io lo ricordo, era il responsabile organizzazione del Partito Democratico, Stefano Vaccari. Sulla Champions League non le chiedo nulla, Vaccari.
No, ho capito che, diciamo, i bianconeri hanno deciso di investire tutto su questo torneo. Vedremo stasera cosa succede.
L'ha capito, perché vabbè, perché la Juventus è a punteggio pieno, giusto?
Pare di sì, almeno lì sì.
Almeno lì va forte, va bene, in bocca al lupo. Vaccari, grazie per essere stato con noi, buon lavoro.
Grazie a voi.